Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci uniamo alla gioia della nostra Chiesa in modo speciale nel ricordo di Santa Clelia e affidiamo a lei le nostre intenzioni.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 11-19. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è lui, quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore.
Il tratto che meditiamo oggi, a partire dal versetto 11 del capitolo 11 di Matteo, continua il tema introdotto nei versetti precedenti, che mi pare si possa dire è la presenza del regno. Il regno è già cominciato o no? Mi pare che possa essere formulata così la questione che è posta dal Battista al versetto 3. Tu sei tu colui che deve venire o dobbiamo attendere un altro? Ecco, a voi la parola sul testo di oggi.
Per me è stato particolarmente difficile questo brano tutto, ma mi sono fermata praticamente sul versetto 12, per quello che parlo per prima, ma non perché l'ho capito, per riferire è una cosa che diceva Michelini che mi ha interessato, ma però non è che dà una soluzione, e perciò leggo questo qua. Intanto lui traduce: il regno dei cieli fa violenza e i violenti se ne impadroniscono. Lui traduce così: il regno dei cieli fa violenza e i violenti se ne impadroniscono. Poi lui dice che è un detto oscuro, appunto, che può avere varie sfumature, significati, e i teologi, gli esegeti non sono d'accordo, insomma, no, danno varie significate. Comunque dice una posizione, quella della maggior parte dei esegeti, che dice che si sta parlando delle persecuzioni a cui sono sottoposti il regno e coloro che lo annunciano, posizioni di alcuni. Per altri invece intendono non come un passivo, ma intransitivo attivo, cioè intendono nel senso di un regno che tenta con forza di venire alla luce e fa violenza per espandersi contro l'azione di coloro che vi si oppongono. Questo diciamo, come per esempio gli uomini di quella generazione di cui si parla dopo. Ecco. quindi io non so, appunto mi sono fermato un'ora a passare per capire il versetto, ma è particolarmente difficile questa pericope.
Anche a me è sembrato un brano tutto molto unitario con quello di ieri, e forse anche con quanto seguirà. Per esempio nel versetto 20 Gesù, l'Evangelista dice che Gesù cominciò a rimproverare le città nelle quali aveva fatto la maggior parte dei miracoli, di potenze, di segni, e questo è legato forse appunto a quanto all'ultima parte di oggi e anche alle opere di cui si parla alla fine, nel versetto 19, la sapienza è giustificata dalle proprie opere. Se nelle proprie opere possiamo vedere, si interpretano come ciò che Gesù ha operato, ha fatto, ha detto, e a questo, e a me sembrava molto bello, perché nelle parole di Gesù in realtà non c'è solo la sapienza, l'ultimo versetto, questo punto, è giustificata dalle proprie opere, non solo dalle opere del Cristo, di Gesù che fa, ma mi sembra che proprio perché conclude un discorso che Gesù ha iniziato, nel quale c'è anche il Battista, e anche le opere del Battista, anche le cose che fa e che dice il Battista, sono le opere della giustizia, insomma, sono le opere che rendono giustizia, rendono vera la sapienza, il piano di Dio, e con l'invito perciò a credere a questa generazione. Io penso che sia la generazione di quelli ai quali si rivolge, forse non in modo indiscriminato, perché in tanti poi hanno creduto sia al Battista che anche a Gesù, a quelli che non hanno creduto. E al versetto 12 ho pensato a proposito di questa violenza che fa o subisce il regno, io preferirei subisce il regno, mi sembra coloro che vogliono entrare, io ho collegata anche al versetto 6, beata la beatitudine che Gesù dice, invita, beato, l'invito di Gesù, beato chi non si scandalizza in me. Perché appunto è il regno e subisce violenza o fa violenza, insomma, comunque è di coloro che se ne impadroniscono facendo violenza a se stessi, nel senso che appunto non si scandalizzano, non cadono, non inciampano, nel vedere i segni di questa giustizia di Dio, del regno che avanza nella sua fase, ma che non è ancora nel momento finale in cui si manifesterà del tutto ed è nel suo momento più glorioso.
Io sottolineo solo una cosa del versetto 14. Beh, intanto il verbo molto forte, se lo volete accettare, accogliere, ma non è tanto questo quanto quello che dice dopo, è quell'Elia che deve venire. Cioè mi sembra che appunto Gesù prima abbia attestato di sé di essere il veniente, no? Perché Giovanni gli aveva chiesto questo e lui praticamente gli dice di sì, ma qui dice addirittura, attesta di Giovanni che è lui l'Elia veniente. Cioè è un po' così, mi sembra che sia voluto. E probabilmente questo versetto 14 si vuole ricollegare al 10, quando dice, ecco la citazione, no? Io mando il mio angelo, il mio messaggero davanti a te, eccetera. Quindi niente, solo per sottolineare questa, cioè mi sembra che Gesù in tutto questo brano, appunto, che non è semplice, faccia poi in fondo due cose, attesti di sé e attesti di Giovanni, ma di entrambi in qualche modo dice che sono quelli che promessi, ecco, quelli i venienti, quelli che aspettavano di Giovanni come preparatore, come messaggero, e di Gesù come il Messia atteso per opera.
Ma io l'ho sentito come un brano di forte ammonizione, e insieme con una nuova rivelazione, ecco, perché le opere di cui parla, mi sembra che, come è già stato accennato anche, comprendano sia quello che lui aveva detto nella risposta ai messaggeri di Giovanni: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, eccetera. E poi anche dopo, l'opera del Battista. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, il quale preparerà la via davanti a te. E poi appunto parla di Giovanni, parla del regno, con questa forte parola nel versetto 15, che a me colpisce tanto perché sembra un po' strano qui: chi ha orecchi ascolti. Sembra proprio un grido di Gesù che dice: oh, state attenti, aprite il cuore e la mente, perché, e lo dirà dopo, ecco, è la sapienza di Dio che opera in tutto il disegno di Dio nella missione del Battista che prepara la via, e colui che viene, che compie le opere del Messia. E poi c'è appunto questo rimprovero: questa generazione non ascolta né il canto né il lamento. E c'è anche un'altra parola di Gesù che mette insieme l'opera del Battista, e sembra che dica che è indispensabile riconoscere l'opera del Battista per riconoscere lui. Quando al capitolo 21 gli chiedono con quale autorità fai queste cose, lui chiede: il Battista da chi veniva? Da Dio o dagli uomini? Dal cielo o dalla terra? E alla non risposta, non sappiamo, Gesù dice: nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Mi sembra che ci sia un po' lo stesso discorso, cioè la necessità di accogliere il Battista come il messaggero che prepara la via e colui che compie le opere del Messia.
Penso che molto dipende da come si apprezza la questione posta all'inizio dal Battista. Se è una questione seria, allora forse si può capire si può apprezzare la risposta, che è difficile, perché è difficile rispondere al Battista. È difficile, è una risposta difficile. E il Battista è una questione seria, cioè cosa risponde Gesù? Dal momento che è evidente che il regno non c'è ancora. Quindi il Battista pone il problema. Forse Gesù è solo anche lui uno che annuncia la venuta futura del regno, ma non è colui che lo attua, perché è evidente che il regno non c'è ancora. E la risposta di Gesù mi sembra che voglia che sia: il regno è già cominciato, perché, come dicono i profeti, ci sono i segni del regno. Però è un problema, è difficile. Ci sono i segni, questo lo sapeva anche il Battista. Avendo udito le opere del Messia, pose il problema. E Gesù dice: le opere, ci sono i segni, e quindi il regno è già presente. E mi sembra che questa sia la prima parte della risposta, che si conclude anche, insomma, che si sottolinea con la citazione del versetto 10, chi è il Battista. Il problema di chi è il Battista non riguarda il Battista semplicemente, riguarda se il regno è già cominciato o no, cioè se colui che segue il Battista è l'attuatore del regno o è ancora un preparatore. Quindi l'importanza di stabilire che, secondo Gesù, il Battista è Elia, che deve venire. Questo lo vediamo al versetto 10 e viene ribadito al versetto 14. E se volete accettare questo, che è un modo retorico per dire, e se volete accettare, è lui quell'Elia che deve venire, più esplicito di così. Qui il punto che voglio stabilire è questo. E in mezzo, 11, 12, 13, c'è un discorso sul regno, sulla natura del regno. E il Battista è il più grande dei nati di donna. Ecco, qui c'è una difficoltà, ma è stato interpretato in diversi modi, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Sono almeno due o tre le interpretazioni. Quella che vede nel discepolo di Gesù uno più grande del Battista, dal momento che è discepolo di Gesù, è difficile, molto difficile. E l'altra, che vede nel più piccolo Gesù, perché di per sé in greco sarebbe un relativo, è un di maggioranza, cioè il più piccolo dei due, quindi si parlerebbe di Gesù. Questo per esempio Crisostomo interpreta così, ecco, è Gesù che è superiore, è più piccolo, era discepolo del Battista, viene dopo, eccetera. Oppure, forse ancora meglio, il più piccolo nel regno non è il discepolo, è il regno quando verrà. Cioè, è un discorso sul regno, che è più grande di tutti, è possibile. Però mi sembra che il versetto 12 non sia sottolineato abbastanza nella traduzione. È vero che si può tradurre in modo opposto. Tra far violenza e subire violenza c'è proprio l'opposizione assoluta. Non è che sia circa uguale in qualche modo, no, o una cosa o l'altra. Io credo che, io personalmente sono più convinto, almeno in Matteo. Luca è un contesto completamente diverso e ha inteso il detto di Gesù in modo diverso. Io penso che chi voglia dire subisce violenza, e non si può escludere l'altra interpretazione. Subisce violenza non nel senso, questo però dice Gesù, e c'è un però, io tradurrei un ma. Vedo che la traduzione non lo mettono, è possibile anche saltarlo, intendiamoci, ma è qui il punto che interessa a Gesù. Il regno è presente, però il regno in questa fase è perseguitato. Non è solo una piccola persecuzione, il linguaggio fa riferimento alle tribolazioni escatologiche, cioè prima che il regno venga instaurato, il regno subisce violenza. E i Vangeli, anche Matteo interpreta così la passione di Gesù in questo quadro, lo vedremo nel Getsemani, cioè è la tribolazione prevista per far nascere il regno, per instaurarlo nella sua forza, nella sua gloria. Ed è questo il punto che interessa a Gesù. Per attuare il regno, colui che lo attua deve anzitutto subire violenza. E tutte e due subiscono violenza, perché come potrebbe il versetto 13, ho finito di affliggervi, il versetto 13 come potrebbe essere una spiegazione del versetto 12, dal momento che c'è scritto infatti, deve essere una spiegazione, infatti i profeti e la legge fino a Giovanni profetarono. Cioè, a partire da Giovanni c'è la presenza del regno. Questa è l'idea dei Vangeli per me. Giovanni non è che è prima del regno, a partire da Giovanni c'è la presenza del regno. E questa presenza del regno, Giovanni, Gesù, è perseguitata. Questa è il regno è presente, ma non è presente, è presente in questa forma. E questa e deve essere così, cioè ci deve essere anzitutto la tribolazione, la passione del regno, e questo è il modo in cui Dio instaura il suo regno. E può darsi che così sia più coerente il testo, e perciò chi ha orecchi ascolti, non è facile da capire. Quindi io direi che la risposta è difficile perché è difficile il problema. Di per sé la domanda, cioè la constatazione del Battista nel quadro di questi pensieri è quella più logica, è quella più evidente, cioè che il regno non c'è e che Gesù probabilmente non è lui che deve instaurare il regno, perché non sta facendo questo. Gesù vuol dire il regno c'è, ma bisogna saperlo vedere, e saperlo vedere in questa chiave, cioè il regno subisce violenza.